qualunque cosa farai, amala come amavi la cabina del paradiso.
Nuovo cinema a Radio Tadino. Un programma ideato e condotto da Michele Storelli. Con la subliminale partecipazione di Roberto Balducci.
Quando si abbassano le luci in sala e tutto diventa buio, significa che sta per iniziare lo spettacolo e infatti inizia la sesta puntata di Nuovo Cinema Radio Tadino. Io sono Michele Storelli e cominciamo anche in questo giovedì a riannodare i fili della memoria, mescolando la colonna sonora e la colonna visiva della nostra vita per fare un altro viaggio nel mondo del cinema e nella nostra vita anche. Come al solito non sono da solo, ma c'è accanto a me il mio compagno di viaggio, nonché presenza subliminale, che in queste settimane ci ha dato tante soddisfazioni, ma in questa fase del programma, in quella fase del programma delle presentazioni, anche tanti problemi. E io quindi inizio subito, per non perdere tempo, a presentarlo, visto che come al solito immagino ci saranno dei problemi. E quindi inizio dicendo che lui è la voce radiogenica più grande del pianeta, è l'uomo che conosce meglio di chiunque altro il gioco di squadra, ma va in confusione quando gli date in mano un goniometro, e lui è in campana, è il valletto in campana, lui è
ha presentato me?
Sì, ha presentato te,
sì,
con la solita insipienza, con la solita ignoranza che contraddistingue.
Mi piace l'insipienza, mi piace l'insipienza. Tanto ormai, buonasera, sì, buonasera Michele, buonasera ai nostri ascoltatori,
buonasera.
Naturalmente sono il Baldo,
sì.
Presentato, insomma...
No, io ormai non dico più niente, ho perso le speranze ormai in questa fase del programma, la prendo con filosofia così, in maniera leggera.
Tanto... La prendi con filosofia? Prima la prendevi solo con Sofia. Vabbè, comunque...
No, Sofia lo diciamo per tutti gli amici a casa ancora in vacanza. No, io la prendo con filosofia, tanto più ti dai da fare e più non ci sono i risultati. Quindi non ci spendo più neanche parole.
Beh sì, direi di non spendere tante parole,
no,
ormai
no.
Insomma, troppe polemiche sono state fatte. Io ringrazio chi mi ha presentato, anche se non avevo capito che mi aveva presentato.
No, non ha capito, insomma, nessuno, non è colpa tua.
Beh, almeno quello, dai.
Però togli. Questo passa al convento, questo ci hanno dato da Hollywood, vabbè, aspettiamo che ritorni Sofia, ancora forse alle terme di Chianciano a fare i fanghi. Anzi, se vogliamo... quasi quasi telefonarle,
facciamo colpo di telefono a Sofia, se ti assumi i rischi e le conseguenze di questa scelta.
Sì, per sentire come sta un po', tanto a te immagino che avrà lasciato il numero di telefono, figuriamoci se non ti ha lasciato il numero di telefono.
Beh, questo quasi da subito, insomma, si è fatto una ragione. Allora senti, io
aspetta,
mi allontano un secondo perché
sì. Il telefonino proprio. Polarsi sì. che ti risponde il figlio, perché magari in questi giorni i figli, i nipoti le stanno un po' vicino.
Sto squillando libero, eh?
Ok.
Sto squillando libero. Sei pronto? Buonasera, sì. Buonasera. No, sì, volevo... Esatto, buonasera, sì. Volevo parlare con Sofia, c'è?
È il figlio, no? Edoardo?
Sì,
Edoardo
sì,
Ponti?
Figura. Sì, no, lei sta bene? Sì, no, io sto benissimo, grazie. No, molto, molto gentile. Sì,
adesso vi mettete anche a fare conversazione,
sì, no,
così?
Beh, un po' che non la sento, allora sono un po' preoccupato. Sì, ci troviamo una volta, volentieri, il caffè, qualcosa insieme.
Sì, sì, beh, anche due paste.
Sì. No, no, veramente, sono molto contento di risentirla, anche perché è un pezzo che non ci vediamo. Niente, vabbè.
Fate con comodo,
scusi.
No, beh. Ho capito, ma se ci fai anche
sì,
sentire
no,
qualche cosa.
Anche un bel film quando adesso riapre la stagione, per venire,
Sì, Sofia non fa più film da tempo in me, ma, però...
andiamo a vedere un altro film con...
Sì, magari, no, se ci fai partecipi anche di questa telefonata,
sì,
anche a noi.
Sì, c'ho uno scocciatore qua di fianco.
No, lo scocciatore, però non fai sentire niente, non fai capire niente al pubblico, almeno metti il viva voce.
Sì, mi è rimasta un po' di tosse, ma sto meglio adesso, la voce sta tornando.
Sì, questo poi interessa a tutti,
devo fare...
della voce.
Ah, scusi, un attimo. No, no, dico... Per correttezza le dico che è in viva voce, non vorrei che... perché ecco, la metto in viva voce. Senta, ma Sofia le ha parlato di me? Le ha detto qualcosa? Le manco in modo particolare o in una maniera particolare?
Il suo sorriso e la sua voce piena di energia quando rispondeva al telefono.
Roberto! Roberto! Roberto!
No, saluti tanto. Arrivederci, arrivederci.
Era una pessima idea.
No, infatti sin da subito, però molto carino il figlio Edoardo.
Molto carino, però la madre, noi l'abbiamo mandato 2 settimane in vacanza, è come se non avessimo fatto niente.
Sì, ancora diciamo che non ha smaltito questa sbornia nei miei confronti, quindi
speriamo,
voglio tenerla
ecco
ancora fuori dai giochi.
Che in settimana i figli, i nipoti, Paolo Limiti, insomma, le facciano qualche...
Qualcuno intervenga,
perché no, ormai è una situazione che si trascina in maniera abietta.
Miki, allora, questa sera... Di che cosa parliamo? Che cosa sarà? Quale sarà il nostro argomento? Dove ci direzioniamo? Sempre da molte parti andiamo, quindi sono molto curioso, ansioso e fiducioso.
Senza muoverci da qui, però viaggiamo con la fantasia. Questa settimana una puntata mad, nel senso di malata, e non perché tu ancora vai in giro con le Ben Active nella tasca dei pantaloni, ma perché ci occupiamo di serial killer e di...
Prego? Sì. Cioè, si rischia qualcosa quindi stasera, non solo nel fare la puntata, ma anche nell'ascoltarla.
Sì, i pazzi omicidi. Dice,
sono abbastanza preoccupato.
Sì, anche perché l'ultima puntata era andata a finire con gli spari sopra solo per noi.
Vabbè, Miki, io direi di partire allora. Partiti, nuovo cinema.
Radio Tadino.
Vede, vorremmo effettuare un esperimento sugli occhi della ragazza. Come lei probabilmente saprà, spesso l'ultima immagine vista dalla vittima prima di morire resta per parecchie ore impressionata sulla retina. Ora, con un procedimento difficile, ma non impossibile, si può fotografare questa immagine. Esperimenti effettuati in Germania, negli Stati Uniti e recentemente anche in Italia hanno dato risultati sorprendenti. In alcuni casi si è persino riusciti a vedere il viso dell'assassino colto proprio nell'attimo in cui compiva il delitto. Ma che cos'è?
Sembrerebbero mosche. 4 mosche.
Sì, è vero. Sembrano proprio 4 mosche. Che diavolo significa?
We'll be right back.
Michael Jackson nella copertina della nostra puntata dedicata ai serial killer a Nuovo Cinema Radio Tadino, questa hit degli anni 80, 90 credo, non mi ricordo, ma una hit molto famosa perché poi per il video di questa canzone Michael Jackson aveva brevettato un particolare tipo di scarpe antigravità che hanno fatto epoca.
Io già mi sto cagando un po' addosso, devo dire.
Bene,
caro Michele, insomma,
mi hai
sistemato
bene
una puntatina, insomma, un serial killer, cominciamo con questo brano Smooth Criminal di Michael Jackson, insomma, vabbè.
Che vogliamo fare?
Mi sudano le mani, sentire, non so se si sente sul microfono che mi sudano le mani. Vabbè.
E la lingua felpata.
E
no,
il brividino allora, sulla schiena.
Sì, io brivido bene perché thriller è proprio questo, no?
E non è il freddo.
E non è il freddo, beh no, direi di no. Iniziamo dall'inizio. Iniziamo da...
Beh, iniziare dalla fine sarebbe un problema. Qualcuno a volte inizia dalla fine, eh? Vabbè,
sì.
Anche nei film lo fanno, no? Abbiamo già parlato in qualche puntata fa di Pulp Fiction che aveva questo modo particolare di montare la storia.
Di
collegare il tempo. Vabbè, comunque noi facciamo i bravi,
noi
i
iniziamo
normali
dall'inizio. Almeno noi proviamo a fare i normali.
Iniziamo dall'inizio.
Iniziamo dall'inizio, iniziamo da un film del maestro.
Michi, io sono suggestionabile, te lo dico, non guardo horror, non guardo questi film perché dopo non dormo la notte, eh? Quindi
e
io te lo dico prima.
E
così
noi siamo qui apposta per toglierti queste fobie, perché a 42 anni è ora che... adatti insomma anche a questo genere di film.
Hai ragione.
Ecco,
bisogna crescere, aprire i nuovi orizzonti. Prego.
Quindi iniziamo dal maestro del brivido, da Alfred Hitchcock.
Ah, è Alfred Hitchcock il maestro del brivido?
Sì. Psycho. E qui, ecco.
E qui.
Psycho, film da manuale, uno di quei film che si studiano in tutte le scuole di cinema perché non c'è una sola inquadratura, una sola immagine che non sia appunto una lezione di cinema.
Sì.
La storia.
Spiegaci perché.
La storia.
Sì.
Allora, una ragazza sta con il suo amante in una camera d'albergo, fanno progetti. È una ragazza un po' così, perché un pochino borderline, ha questa storia con questo fidanzato che non va molto bene. E lavora lei in una società di assicurazioni. Quando torna in ufficio le vengono affidati dei soldi, un bel mucchio di soldi, che lei deve consegnare e depositare in banca. Ma lei che cosa fa?
Che cosa fa?
Li ruba. L'intasca, fa la valigia e parte per raggiungere il suo fidanzato con il quale vorrebbe iniziare una nuova vita. Ma è anche un po' una fuga da se stessa, perché appunto è una ragazza con una vita un po' difficile. Però come quando si tenta di fuggire da se stessi non si va molto lontano. E infatti lei dove capita? In un motel quasi abbandonato sull'autostrada, perché l'autostrada è stata deviata e quindi non passa più nessuno per questo motel, gestito da Norman Bates, personaggio che diventerà molto famoso
di culto
nel cinema, che vive con la vecchia madre in una casa piuttosto inquietante, gotica, su una collina. E parlano un po' la sera, a cena, poi lei va in camera, si fa la doccia e che cosa succede?
Che cosa succede?
Che muore accoltellata da una... calmo, adesso passa tutto.
Mi sta tornando la tosse.
Passa tutto.
Muore
accoltellata da una figura che noi vediamo solo in controluce.
Io ho l'abitudine, dopo il programma, torno a casa e mi faccio sempre una doccia. Adesso come farò? Vabbè.
Infatti, tutti quelli che hanno visto questa scena della doccia, che è famosissima, non hanno più fatto la doccia.
Io c'ho la vetrata. Io ci ho fatto mettere la vetrata per questo film. Cioè, nel senso, c'ho un plasticone simil vetro davanti alla doccia. Non c'ho la classica
la tendina. No, vabbè.
Però lo sento quando lo vedo. Quando arriva.
Sì, ma può essere accoltellato lo stesso,
Grazie. Però lo vedo almeno, non ho la soddisfazione di vederlo. Invece tu fai la doccia con la tendina.
Ti assicuro che non cambia niente.
Il risultato è quello. Vabbè. C'è poca soddisfazione nel vedere chi ti ammazza.
Sì, infatti. E viene accoltellato appunto da questa figura che noi vediamo solo in controluce, ma abbastanza scheletrica. Così è una parrucca da donna, una capigliatura da donna e un coltellaccio da macellaio. E viene assassinata. Che c'è?
È passato il direttore con una parrucca e coltellaccio, te lo giuro, l'ho visto.
Ma non è possibile. Ma tra l'altro a quest'ora neanche c'è il direttore.
Vabbè.
Ma tu cominci a vedere cose. Va bene. E poi naturalmente lei muore.
Paura.
Naturalmente lei muore e la sorella e il fidanzato si mettono un po' sulle sue tracce, assoldano un investigatore privato che muore anche lui. E poi alla fine la verità, la fine del caso è piuttosto sconvolgente.
La vogliamo raccontare? Cioè, penso ormai l'avranno visto i nostri ascoltatori questo film, che è più o meno...
Del 1960, mi sembra, sì, in bianco
qualche
e nero.
Anno per averlo visto ce l'hanno avuto.
Sì, ce l'hanno avuto, poi questa scena della doccia, questo personaggio sono diventati piuttosto
famosi. Perché Hitchcock è così bravo?
Perché...
Cioè, dove è stato rivoluzionario? Dove è stato il più?
Dal punto di vista della regia, registico, ogni inquadratura ha un senso, ha una originalità veramente inusuale. E, per esempio, questa scena della doccia, che è diventata famosissima, e tu mai più ti farai la doccia a
no.
cuor leggero. Io ogni volta che vado, che ne so, su un albergo, ci penso, perché può succedere di tutto. Questa scena della doccia, che dura solo 45 secondi, è fatta da 72 inquadrature. Tutte diverse, c'erano voluti 7 giorni di tempo per farla e appunto è diventata una delle scene più famose della storia del cinema, molto violenta, eppure non c'è niente, cioè non c'è la violenza come la vediamo, l'intendiamo nel cinema d'oggi. Hitchcock aveva fatto una cosa molto particolare, no? In queste inquadrature, una attaccata, una vicina all'altra, lui aveva ripreso per esempio il corpo della ragazza sotto la doccia. Poi in un'altra inquadratura il coltello che si abbassa sulla vittima, senza trafiggerla. Poi unisce quella musica bellissima e famosissima di Bernard Herrmann che simula un po' il sibilo delle coltellate. Poi l'urlo della ragazza, sono tutte inquadrature diverse, staccate l'una dall'altra, ma poi è il nostro cervello che le mette insieme e crediamo di vedere quello che poi veramente non c'è, cioè
non c'è.
Il coltello che affonda nella carne della ragazza, il nostro cervello malato forse, di cinema e non solo, che ci fa vedere quello che non c'è.
Quindi è un capolavoro assoluto, possiamo
sì.
dirlo, insomma. Al di là poi delle preferenze
sì.
di genere, io mi ci metto dentro perché questo film l'ho visto e mi è piaciuto. Hitchcock mi è piaciuto, ne ho visti diversi di Hitchcock.
Non può non piacere, perché maestro del brivido, della suspense.
E poi lui faceva sempre questo piccolo cameo, no? Entrava sempre nei film che
sì,
faceva, mi sembra.
Era un po' la sua firma.
Suo vezzo.
Il suo vezzo, la sua firma, per dire che come i pittori...
Io ho visto passare il direttore con una parrucca e con un coltellaccio. Adesso sta aprendo una finestra.
Comincia a
preoccuparti. Tu non lo vedi?
Io non lo vedo,
ma
non
come
c'è
non
nessuno.
Lo vedi? Ma come possi? Si è guardato anche la mano con fare molto... Sei sicuro?
Io comincio a preoccuparmi, penso che prima della fine della puntata... O fichiamo l'ambulanza come qualche puntata fa, oppure succede.
In questi casi mi manca tanto Sofia.
È doloroso che una madre debba pronunciare parole che condannano il proprio figlio, ma non posso permettere che loro mi credano capace di commettere un assassinio. Ora lo rinchiuderanno come avrei dovuto fare io quando era bambino. È sempre stato cattivo e ora aveva intenzione di dire che ero stata io ad uccidere quelle ragazze e quell'uomo. Come se io potessi fare un'altra cosa all'infuori di star seduta immobile e guardar fisso come uno di quei suoi uccellacci impagliati. Loro sanno che io non posso alzare neppure un dito e non mi muoverò. Me ne starò seduta qui tranquilla nel caso che loro sospettassero di me. Probabilmente ora mi stanno sorvegliando. Beh, lasciamoli fare. Farò vedere loro che specie di persona sono. Non scaccerò nemmeno quella mosca. Spero che mi stiano osservando. Così vedranno e sapranno e diranno tutti. Ma se lei non farebbe male neppure ad una mosca.
Agente Starling, tu pensi di sezionarmi con questo strumento spuntato?
No, io pensavo che la sua conoscenza...
Sei molto ambiziosa, vero? Sai cosa mi sembri con la tua borsetta pulita e le scarpette a buon prezzo? Mi sembri una campagnola. Un'energica campagnola ripulita con poco gusto. Sei stata nutrita bene e questo ha allungato le tue ossa, ma non ti sei spinta più in là di una generazione rispetto ai rifiuti umani da cui provieni, vero? E quell'accento che hai tentato così disperatamente di perdere, pura Virginia occidentale. Che fa tuo padre? Fa il minatore? Puzza ancora di lampada a petrolio? So come ti hanno scoperta in fretta i ragazzi, tutti quei noiosi, puzzolenti palpeggiamenti sui sedili posteriori delle macchine, mentre tu avevi un solo sogno: andartene via, a cercare qualunque cosa ti desse la possibilità di arrivare all'FBI.
La sua analisi è chiara, ma è abbastanza forte da rivolgere su se stesso questa potente intuizione. Che ne dice? Perché non si guarda dentro e scrive quello che vede? O devo pensare che le fa paura?
Uno che faceva un censimento una volta tentò di interrogarmi. Mi mangiai il suo fegato con un bel piatto di fave e un buon Chianti.
Roberto, tutto a posto?
Diciamo che mi sto finendo di cagare sotto, sì, cosa no, posso dire.
Vedo che hai la faccia del cagnolino che entra nel ristorante cinese.
Spero proprio di no, no, insomma, io te l'ho detto, io sono molto suggestionale, suggestionabile, scusami, quindi comincio a vedere le cose. Prima parlavi di Psycho, vedevo il direttore con col coltello che si grattava
vestaglia.
Le mani, la vestaglia, la parrucca e ora vedo, non lo so, vedo piatti, vedo...
piatti di fave, vini di buon Chianti.
Ma, devo dire che insomma, mi stai facendo un po' paura.
Sì, bene, questo era lo scopo del programma. No, quindi adesso abbiamo ascoltato una canzone, Goodbye Horses, che faceva parte della colonna sonora del Silenzio degli Innocenti, altro capolavoro, altro caposaldo del cinema thriller, altro film che ha fatto epoca nel 1990-91.
Vogliamo dire anche due attori fantastici.
Fantastici, sì, Jodie Foster, Anthony Hopkins, tutte e due premio Oscar, che poi Anthony Hopkins aveva vinto l'Oscar come miglior attore protagonista per questo film, pur stando sulla scena solo per 16 minuti, qualche cosa del genere, su un film che durava due ore quasi, quindi la sua era un'interpretazione veramente grandissima. E questo film che ha ribaltato un po' e che ha riportato anche lo stile hitchcockiano nel mondo del cinema, perché ha inventato anche il concetto stesso di suspense, che era un concetto tipico di Hitchcock. Hitchcock.
Che cos'è la suspense? Ecco, proviamo a definirla.
Sì, te la spiego. Carta, penna, calamaio, sì. Interrogazione a sorpresa.
Ragazzi, occhio, anche a casa, carta, penna e calamaio, diceva qualcuno, sì, qualche anno fa.
Allora, te la spiego come la spiegava Hitchcock. Cos'è la sorpresa e cos'è la suspense? Allora, immagina che noi siamo qui a Radio Tadino a parlare,
sì,
del più e del meno, a dire le scemenze nostre.
E poi passa il direttore con la parrucca e con la coltello in mano.
No, ad un certo punto scoppia una bomba. Ecco. No, così.
Sì, già, mi è caduta la penna.
Ecco,
mi sudano le mani.
Non so come andrà a finire questa puntata.
Sì.
Ecco, e questo qui è la sorpresa, no? Perché non ce l'aspettavamo nessuno. Che cos'è la suspense? La stessa situazione, noi siamo qui a parlare, a dire le nostre scemenze, e però a questo punto il regista inquadra una bomba che sta sotto il tavolino, e con il timer che fa tic-tac, tic-tac, poi inquadra noi che stiamo parlando e non sappiamo niente, poi inquadra un'altra volta la bomba, finché alla fine scoppia, tanto noi facciamo
l'effetto
la stessa
fine,
l'effetto è quello. Però che succede? In questo caso c'era la suspense, perché il pubblico aveva delle informazioni in più rispetto a noi, quindi la suspense è questo, quando il pubblico ha una conoscenza, delle informazioni in più rispetto a noi.
E la suspense aumenta anche perché tu guardi gli attori identificandoti con loro, e quindi sai una cosa che loro,
che loro non sanno.
E dici
adesso come andrà a finire, soffri con loro e per loro, e questo nel Silenzio degli Innocenti c'è, perché alla fine la scena finale, quando Jodie Foster, l'ispettore Clarice Starling, si trova proprio nel covo dell'assassino, del serial killer, ad un certo punto rimane senza luce, al buio, e l'assassino però si mette un paio di occhiali speciali che possono vedere al buio, e quindi noi vediamo con gli occhi dell'assassino Jodie Foster, che invece non vede niente, e quindi anche in questo caso noi abbiamo un bagaglio di informazioni in più rispetto alla
Jodie
protagonista
Foster.
E poi alla fine però lei uccide il serial killer.
Almeno questo, dai.
Almeno questo, sì. Tutto. Dopo violenze di ogni tipo, e diciamo anche del rapporto di Clarice con Hannibal Lecter, altro personaggio.
Sì, perché poi si mescolano anche questi rapporti, no? Che diventano, come dire, c'è un sottile filo psicologico, neanche tanto sottile, che li lega, cioè si va a scavare anche sul personaggio protagonista, no? Lui è uno specchio nel quale lei si riflette,
sì,
no?
È una sorta di seduta d'analisi che le fa il dottor Lecter, da psichiatra, quale era prima di diventare cannibale, e quindi
mi sembra come se tutti gli psichiatri possono diventare.
Beh, magari è una forma di cannibalismo anche quella, appropriarsi della mente del paziente.
Sono d'accordo.
Sì. E ad un certo punto, quando parte,
solo che non ti sporchi la bocca di sangue.
No, no. Ad un certo punto vedi nessuno in giro, adesso no.
Per il momento no.
No, bene, vedi, facciamo passo avanti.
Però ho perso la penna.
E anche la tramontana. C'è un dialogo quando Hannibal è in carcere, che fa con Clarice, sul concetto di desiderio, quello che noi desideriamo.
Prima regola, Clarice, semplicità. Leggi Marco Aurelio, di ogni singola cosa chiedi che cos'è in sé, qual è la sua natura, che cosa fa quest'uomo che cerchi. Qual è la principale cosa che fa uccidendo, che bisogni soddisfa?
Rabbia. Essere accettato socialmente, frustrazione sessuale, signora.
No, desidera. Questo è nella sua natura. E come cominciamo a desiderare, Clarice? Cerchiamo fuori le cose da desiderare. Il desiderio nasce da quello che osserviamo ogni giorno. Non senti degli occhi che girano intorno al tuo corpo? E i tuoi occhi non cercano fuori le cose che vuoi?
E questo è, secondo me, un passaggio molto importante, perché ci dice due cose, fondamentalmente. La prima è che i nostri desideri non si spingono mai oltre l'orizzonte del nostro sguardo. cioè noi desideriamo quello che vediamo tutti i giorni, che è già qualcosa, no? Perché non è che desideriamo cose assurde, desideriamo quello che vediamo tutti i giorni. Dall'altra parte però ci dice anche che qualora quel desiderio non lo realizziamo, siamo condannati a vivere con l'oggetto del nostro desiderio sempre sotto gli occhi, e quindi diventiamo pazzi, omicidi.
È proprio Crudelia, la tua affezionata compagna di scuola, Crudelia Demon.
Donito, tesoro!
Come stai?
Miseramente, cara, come al solito, superbamente a pezzi. Dove sono? Dove sono? In nome del cielo, dove sono?
Ma chi, Crudelia?
I cuccioli, i cuccioli! Dove sono quei piccoli mostri?
Oh, mancano almeno 3 settimane. Ci vuole tempo per queste cose, lo sai.
Anita, sei sempre spiritosa.
Crudelia, hai una nuova pelliccia.
Oh, è il mio unico amore, tesoro. Io vivo per le pellicce, adoro le pellicce. E del resto, esiste una sola donna in questo orrido mondo che non le adori?
Crudelia Demon, Crudelia Demon, farebbe paura persino un leone al sol vederla muori d'apprensione. Crudelia, Crudelia Demon, Crudelia Demon, Crudelia Demon, farebbe paura persino un leone, più letale lei di uno scorpione. Crudelia, Crudelia Demon, Crudelia fa l'effetto di un demonio, e dopo il primo istante di terrore ti senti in suo potere e tremi al sol vedere gli occhi di felino predatore.
È meraviglioso!
Non può essere umano, crudele vampiro, dovrebbe per sempre dal mondo sparire.
Cosa?
Che gioia allora, che soddisfazione! Crudelia, Crudelia Demon. Fa l'effetto di un demonio, e dopo il primo istante di terrore ti senti il suo potere e tremi a sol vedere gli occhi di felino predatore. Non può essere umano, un crudele vampiro, dovrebbe per sempre dal mondo sparire. Che gioia allora, che soddisfazione! Crudelia, Crudelia Demon, oh, che gioia allora, che soddisfazione! Crudelia, Crudelia Demon.
Dice sul serio?
Saluto ispiratissimo Stefano Bollani, che ha interpretato la canzone Crudelia Demon, dandoci una descrizione, anzi interagendo anche con Crudelia Demon, che è un altro bel demon rispetto, sì, a quello cui stiamo parlando in questa serata, il nuovo cinema radiotadino.
Norman Bates, Hannibal Lecter, Crudelia Demon, sei circondato, Baldo.
No, davvero, continuano sempre di più a sudarmi le mani e continuano sempre di più a cagarmi addosso. Questo lo posso ufficialmente dire. Il nuovo cinema radiotadino, stiamo parlando di serial killer. E io sono una persona molto impressionabile, quindi devo dire che è una puntata che sto facendo con una certa tachicardia.
sì, eravamo riusciti a guarirti dal mal di gola e adesso ti prendi sì. Il cagotto.
Diciamo che ho anche partecipato di più quando si è parlato di donne sex symbol, quando si è parlato di parole.
Una donna te l'ho messa anche qui, Crudelia De Mon, vabbè, non sarà il massimo, però va bene lo stesso, personaggio bellissimo e famosissimo anche questo del cinema, graficamente molto interessante, giocato solo su 3 colori, bianco, nero e rosso, con un po' di viola sulla pelle che è serial killer,
non guasta.
E quindi è stato un modo per inserire anche un personaggio dei cartoni animati.
Tra l'altro credo, sì, oltre che i cartoni animati, una grande interpretazione anche di Glenn Close quando c'è stato il film, sì, nella carica di 101, tanto per parlare di bravi attrici, bravi attori, ogni tanto ce li infiliamo.
Sì, sì, un'interpretazione che non aveva niente da invidiare al personaggio disegnato, due bellissimi personaggi.
Forse perché a Glenn Close l'hanno disegnata bene come attrice.
Sì, poi lei
riagganciandoci a qualche puntata fa, sì, quando parlavamo di Jessica Rabbit.
Poi lei sui ruoli da cattiva, da attrazione fatale in poi, ci si trova sempre bene. Lì bolliva un coniglio, mi sembra, no? In attrazione, sì, fatale, e qui scuoglie cani.
Anche lì c'erano un po' di problemini psichici, sì, sì, di fondo, sì, sì, insomma.
Poi Michael Douglas se l'ha sempre cercati.
È vero, è vero.
Nei suoi film.
Abbiamo qualcun altro che ha narrato di serial killer o ha parlato di problematiche psichiatriche?
Sì,
non lo so.
No, però è interessante vedere qual è il punto di... Tu come la pensi sull'omicidio, per esempio?
Io sull'omicidio...
Tutto il bene possibile, no?
Ma l'omicidio, devo dire che non l'ho mai praticato come progetto mentale verso nessuno, per cui non credo che sia una buona soluzione mai.
No, la pensa così anche Woody Allen.
Ah, vabbè, se... richiede, dai, su Woody Allen stasera no.
Sì, anche stasera, no. Anche questa sera ci interessa il punto di vista di Woody Allen sull'omicidio.
Allora, agli ascoltatori più distratti, che magari è solo per la prima volta che si mettono in ascolto di nuovo Cinema nel Tardino, diciamo che Michele, come anche un po' come anche il Baldo, c'ha una, diciamo, una ammirazione, una quasi, sì, fin anche sudditanza psicologica verso il maestro Woody Allen. Però stasera mi resta difficile incastrare un Woody Allen in mezzo agli omicidi, anche se lui ha parlato, vero, di omicidi, omicidi a Manhattan.
Sì, omicidi a Manhattan, poi...
Però, insomma, di serial killer, a questi livelli, Woody Allen ce lo inseriamo
no,
anche
no, oggi. Serial killer no, però ha una sua opinione sull'omicidio.
Boris, non siamo qui in vacanza.
Ma non posso ucciderlo, è un essere umano, macchierà tutto il tappeto.
Dammi la pistola.
Ecco, vedi, non è tanto facile.
Ma perché? Perché non posso farlo?
Perché è moralmente ingiusto.
Ah sì? Perché moralmente ingiusto?
Eh sì, perché comporta un imperativo morale.
Beh, ma dov'è l'imperativo morale?
Vedi, uccidendo Napoleone, in effetti uccidi te stesso, perché noi siamo coinvolti in una sorta di assoluto totale.
Oh dai, non c'è un totale assoluto, sei di nuovo panteistico.
Come panteistico?
Solito,
come
no?
Panteistico? Siamo tutti universalmente parte di un'unità gigantesca. Oh, dagli un'altra botta che sta rimanendosi, solo un altro colpo. Sì, brava. Vedi, c'è una questione etica qui.
Oh, via, Boris, non mi citerai ancora Tommaso d'Aquino.
Certamente, diceva, mai uccidere un uomo se questo comporta togliergli la vita. Cosa fai?
Non capisci? Se non lo fermiamo, questo incendierà mezza Europa.
Beh, potrebbe incendiare la metà dove è il nostro padrone di casa.
Beh sì, Woody Allen c'entra sempre, c'è da dire. C'è da dire che c'entra sempre, c'è da dire anche che l'ironia è fantastica quando dice non uccidiamo un essere umano, potrebbe macchiare il tappeto.
Sì, e che mai uccidere un uomo se questo comporta togliergli la vita.
Ecco, mi sudano un po' meno le mani, ma hai dato un po' d'ossigeno con Woody Allen.
Con
devo
Woody
dire.
Allen,
sì,
con Crudelia De Mon, via. Abbiamo
un pochino alleggerito perché nei primi momenti da Psycho in giù me la sono vista a un certo punto brutta. Continuo ad avere il terrore di tornare a casa e fare una doccia a fine,
sì,
programma.
Anche perché
però
non è finito, incontreremo altre serial killer.
Ah, c'è di peggio ancora.
C'è di peggio.
Abbiamo superato
tu pensavi
la metà
finito
del programma, pensavo che adesso fosse tutta discesa,
no,
invece ne faremo ancora delle, sì, belle. Perfetto, sono d'accordo con te. Allora, via, io mi allineo sempre. Nel frattempo non ho ancora ritrovato la penna dopo l'esplosione della bomba di prima, sono sempre più in confusione totale, davvero. Sì, sono proprio, mi riprende questa minaccia, mi rifà gocciolare le tempie. Che pazienza con sto ragazzo.
There's always a friendly. Sitting in the live hotel, the heart's filthy lessons with her 100 miles.
David Bowie nella colonna sonora di Seven, Ogni promessa a debito, un altro serial killer, e in questo film di David Fincher con protagonista...
Tra l'altro una musica inquietante che sta continuando ad andare. Cioè...
Sì, una canzone che asseconda le atmosfere molto cupe, molto malate di questo film di David Fincher con protagonisti Morgan Freeman e... Brad Pitt.
Sì, ricordo che anche i colori di questo film erano, era stata anche usata una tecnica particolare che non ricordo, proprio per renderli ancora più scuri, più cupi,
sì, una città perennemente sotto la pioggia, molto malata anche questo, come la vicenda che racconta, cioè quella di un serial killer che uccide le sue vittime seguendo l'ordine dei vizi, dei peccati capitali.
Questa è una grandissima idea, fra l'altro, no?
La vuoi prendere in prestito?
Forse. Quasi quasi, mi sta passando la paura e quasi quasi mi stai trasmettendo la voglia di... No, non me lo far dire. Prima definiamo che cosa sono gli innocenti.
Oh, un momento, tu hai solo ucciso degli innocenti, non confondiamo.
Innocenti? Sei una battuta, non fa ridere. Un obeso, un disgustoso obeso che faticava a stare in piedi. Un uomo che se lo incontri per la strada chiami a raccolta i tuoi amici per fartene gioco insieme a loro. Un uomo la cui sola vista mentre stai pranzando ti faceva passare la voglia di mangiare. E dopo di lui l'avvocato. In cuor vostro dovreste ringraziarmi per averlo fatto. Un uomo che aveva dedicato la sua vita al denaro, ai beni materiali, mentendo con tutta la veemenza di cui era capace, dando così a volgari assassini e stupratori la libertà.
Volgari assassini?
Una donna.
Volgari assassini come te?
Una donna! Così orribile dentro da non riuscire neanche a sopportare di vivere solo perché aveva perso la bellezza esteriore. Uno spacciatore pederasta, ad essere precisi. E non ci dimentichiamo di quell'altra infetta squaltrina. Solo in questo mondo di merda si possono definire degli innocenti persone come quelle e rimanere con la faccia seria.
Baldo, perché quell'occhio, quello sguardo?
Mi sento un po' diverso. Da quando ho cominciato non mi sudano più le mani, ho meno paura nell'affrontare le cose. Ti dico la verità che non vedo neanche tutti questi innocenti in giro.
E questo ghigno che hai fatto adesso a me preoccupa già molto,
no,
perché so come andrà a finire la puntata, che poi tu fai qualche cosa, la famiglia
mi chiama,
a me tocca tranquillizzarla.
Ecco, stai tranquillo Michele,
cominciano a sudare a me le mani.
Mi sento solo diverso, forse il ghigno che hai visto e che hai notato dipende dal fatto che stiamo per entrare nella rubrica mia preferita, cioè quello del cinema che non esiste.
Ecco, che questa sera io mi vergogno e continua a ghignare. No, che io mi vergogno più del solito a leggere, però il direttore la lascia qui e noi non possiamo fare altro che leggerla.
Vai Michele.
Vado. Allora, questo è un film sulla patata. Aprite. Non quella patata a cui pensi subito tu, ma ha per protagonista questo film proprio una patata.
Nel senso di tubero,
la patata, che fin da piccola mostra problemi di disadattamento sociale.
Una patata, sì.
Anche le patate soffrono di disadattamento sociale. All'asilo i compagni vorrebbero tagliarla a fette per giocarci a forza 4. Anche crescendo rimane sempre isolata, nessuno si accorge di lei e tutti la trattano come una patata lessa. Da adulta, pur di farsi notare, si dà alla letteratura e prova a scrivere un'autobiografia, ma non riesce ad inserirsi come personaggio.
Mai?
No, neanche su un'autobiografia.
E poi le patate vanno un po' con tutto.
Sempre per farsi notare imbocca la via dell'illegalità, ma viene denunciata per spaccio di amido da sua madre, da suo fratello e dall'antivirus del computer. Tutti,
proprio tutti. Nessuno escluso.
No. Prova allora con una plastica facciale, sempre per farsi notare, ma come risultato la nuova faccia assomiglia a quella di Renato Balestra.
Ai.
Sono cose brutte queste.
Direi proprio di sì.
Fugge allora all'estero, tenta di corrompere i raccoglietori di patate dell'Alsazia, ma con quella faccia non la vogliono neanche loro. Sola
e vita dura.
Vita dura delle patate. Sola e dimenticata da tutti, finisce i suoi giorni in Germania assistita dalla sola compagnia di un Krauti scaduto.
Addirittura scaduto?
Sì, il Krauti era scaduto.
È finito così. Ma c'è un titolo? Ce l'avrà?
Meno male che è finito.
Ma
così.
In effetti, davvero meno male. Ma ce l'avrà un titolo questo film?
Purtroppo sì. La solitudine dei tuberi primi.
Nuovo cinema Radio Tadino. Il paradiso del cinema.
Can't sleep 'cause my bed's on fire. Don't touch me, I'm a real live wire. Psycho killer, qu'est-ce que c'est?
Psycho Killer, Talking Heads, io mi sento cambiato su queste note, poi sto ancora, come dire, progredendo verso una nuova visione della vita e della morte. Caro Michele, mi hai trasformato, mi hai cambiato.
Sì,
veramente,
ma non era questa l'intenzione e la finalità della puntata, no?
Vabbè, però devo ringraziarti perché hai cambiato un po' il mio modo di vedere.
No, perché certe cose si possono vedere solo al cinema. Allora io dico, facciamo una puntata su serial killer, perché certe cose è bene vederle.
Ma mi stai facendo sentire il cinema, meglio di così.
Sì, ma certe cose è bene vederle soltanto al cinema e non nella vita reale. Adesso tu mi dici che ti senti cambiato, che ha una nuova visione del mondo.
Hai visto che bel coltello che ha lasciato il direttore prima?
Quello
che
è successo quello che temevo.
Lasciamolo qui. Va bene, dillo con un film. Abbiamo l'ultima rubrica di serata. Poi ti dico la verità che non vado, mi sa, neanche a casa a fare la doccia dopo il programma. Vabbè, no. Dopo ci penso un po' sopra. Bene, allora proseguiamo con il nuovo Cinema Radio Tadino. Io sono il Baldo
e io sono Michele e mi cominciano a sudare le mani a me.
ci siamo scambiati i ruoli, vedo che le mie mani anzi non sudano più, non tremano più e vedo dritte a me le mete e le mire che ho sempre ignorato, invece capisco che hanno una loro importanza.
Stupido io che faccio puntate di questo tipo, stupido io.
Allora, dunque, allora, vediamo un
è
po',
come se
dillo
non bastasse,
con un film.
Ecco, è come se non bastasse adesso con la rubrica dillo con un film, diamo anche dei consigli a quei mariti, padri di famiglia.
Eccomi.
Ecco, che ritornano a casa e non trovano la cena pronta.
Ecco,
e che cosa dicono alla mogliettina che...
Quindi ricordiamo intanto che Dillo con un film è una rubrica che noi ci siamo inventati per cercare di darvi le parole giuste in certe situazioni. La situazione di questa sera è
marito torna a casa, la moglie si è data da fare tutto il giorno, ne ha fatte delle mille, però non è pronta la cena, ancora deve cuocersi la minestra. E il marito che cosa dice?
O meglio, che cosa deve dire?
Tu hai avuto tempo tutta la tua porca vita per pensarci sopra. A cosa vuoi che ti servono altri 5 minuti ora?
Stai lontano. Ti prego. Non mi male.
Oh, ma che ti fa niente?
Stai lontano.
Wendy.
Stai lontano.
Tesoro. Luce della mia vita. Non ti farò niente. Solo che devi lasciarmi finire la frase. Ho detto che non ti farò niente. Soltanto quella testa te la spacco in due. Quella tua testolina te la faccio a pezzi. Stars shining right
above you. Ha detto shining?
Ha detto shining. Donne, mi raccomando, i tempi di cottura della minestra.
Non vale solo per le donne questo suggerimento che abbiamo regalato, nel senso che può essere anche l'inverso, perché ora sono sempre più i maschietti che cucinano.
Sì.
E te lo dico per esperienza personale.
Bene.
Senti, niente, è arrivato il momento di sognare, è arrivato il momento di andare, perché la puntata sta sfumando, no?
Sì, sta sfumando. Adesso sono io che comincio a vedere cose che non dovrei vedere. Vedo spuntare coltelli, vedo una parafuca, una vestaglia.
Ma tu hai veramente le allucinazioni, caro Michele. Adesso fammi sognare un po', per favore, Stars fading, but I linger on dear. Still just saying this. Sweet dreams till sunbeams find you. Sweet dreams that leave all worries behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me. Ba ba ba. Sistemiamo sto bel coltellino. Che bello indossare questa parrucca, tanto che non c'avevo i capelli. Mi sembra di tornare anche un po' più giovane.
Anche un po' donna, però.
Sta bella vestaglina mi sta proprio bene. Bene, bene, bene. Sì, sì, ho proprio intenzione di proseguire bene la serata.
Sì, tu prosegui.
Io mi avvierei a questo punto.
Sì, no, ma mi avvio anch'io finché sono incolume.
No, no, stai tranquillo, qui chiudi tutto. Io vado perché voglio proprio andare a vedere in giro nella notte di Gualdo Pix che cosa succede. Ho preso tutto, no? Anche il piattino mi venisse un po' fame.
C'è un piatto di fave, una bottiglia di Chianti. Io non so che progetti hai per la serata.
Ti saluto.
No, ti saluto io perché finché sono incolume penso di andare a casa.
Mi tuffo nella notte gualdese. E che il cielo protegga i cattivi pensieri.
Ho creato un mostro. È ufficiale. Sentite, io vi do la buonanotte anch'io, vi dico come sempre good night and good luck, e vi dico fate bei sogni, ma questa sera quasi quasi ci metto un punto interrogativo vicino.
Direttore, ragazzi, amici, dove siete? Dai che andiamo a cena insieme, cucino io!
Ma lo vuoi capire o no? Chi rinuncia ai propri sogni è costretto a morire. Buona fortuna.
Nuovo Cinema Radio Tadino, un programma ideato e condotto da Michele Storelli. Il paradiso del cinema. con la subliminale partecipazione di Roberto Balducci.